La febbre non mi dava tregua. Anche quella mattina avevo sentore che la mia amica fosse già all'opera come il giorno prima, senza che ne capissi l'origine. Eppure, al mattino presto avevo anche accettato di incontrare in ospedale un mio paziente, che aveva insistito fino allo sfinimento perché lo visitassi. Poi avevo deciso di andare al mare con Linda, mia moglie, come facevamo normalmente quando eravamo liberi, come un giorno qualunque d'estate. Solo che quello non era un giorno qualunque. Quella febbre mi stava devastando. Dopo pranzo, mentre Linda era tornata in spiaggia, io capii che non sarei riuscito a muovermi e preferì rimanere lì dove ero, seduto all'ombra di frondosi olivi di Boemia. Ripensai al mio paziente, poveretto. Era stato appena lasciato dalla moglie. Avevamo parlato a lungo anche perché, conoscendo la mia passione per le cose antiche, mi aveva portato delle vecchie cartoline di Cesenatico. Una, in particolare, aveva attirato la mia attenzione, quella che ritraeva la grande balera di Via Roma che fu abbattuta nei febbrili anni 60 del secolo scorso per far posto al famoso grattacielo di Cesenatico. Pochi sanno quale tesoro si celasse al posto di quel gambo di sedano. Era una balera Liberty di eccezionale bellezza di cui oggi appunto si è persa completamente la memoria. A dire il vero, ero rimasto sconvolto, e non solo perché era davvero bella, ma perché in quella balera si erano conosciuti i miei genitori. Anche adesso avevo con me la cartolina e la strinsi al cuore con commozione perché era da molto tempo che non pensavo più ai miei genitori, soprattutto a mia madre, che tante volte mi aveva raccontato il suo incontro con papà. Ora finalmente potevo vedere com'era fatta la famosa balera e più la guardavo più rivivevo quei ricordi, come in una vecchia pellicola degli anni 40. Non avvertivo nemmeno più il dolore e vidi venirmi incontro il passato. Era il 1945, la primavera del 1945. Da Cesena i tedeschi erano spariti già dall'autunno, poi ad aprile con la liberazione il clima mutò completamente. Mio zio diceva sempre che la gente pareva come impazzita dalla gioia. Tutti avevano voglia di tornare a divertirsi, essere finalmente liberi. E non è affatto strano immaginare che con la guerra alle spalle la gente fosse così smaniosa di liberarsi di tutti quegli orrori e tornare a guardare avanti e scoprire di essere vivi, di avercela fatta. Immagino fosse così anche per mia madre. La guerra si era portata via il padre, gli amici, ma mia madre e le sue amiche, mentre cucinavano, parlavano allegramente, ridevano come non avevano mai fatto prima e facevano progetti, parlavano di gita in bicicletta al mare. In cima ai loro desideri c'era però il ballo. Poi la probabile apertura della settimana a Cesenate, che era la vetrina di tutto il mondo. Lì c'erano mostre, esposizioni, sfilate di motori, le motom, come le chiamavano allora, e poi gli altri sport, dalla prova di sollevamento pesi al pugilato e al ciclismo. E che dire del ballo? Lì si faceva sul serio, perché c'erano diverse orchestrine che si sfidavano, preludio delle più celebri come l'Orchestra Borghesi o l'altra di Casadei con Romagna Mia. Le balere che si tentava di aprire allora erano fatte di 4 sedie in fila, un'orchestrina ed era già tanto che non ci fossero le mamme. Così un bel giorno si sentì dire che avevano già aperto la balera di Via Roma Cesenatico. Tanto gli uomini erano tutti tornati dal fronte e finalmente avrebbero potuto ballare e provare di tutto, dal foxtrot al liscio, pur di abbracciarsi, toccarsi dopo tanta astinenza. Non c'era bisogno di aspettare la settimana a Cesenate. Sarebbero andate a Cesenatico anche in groppa a un somaro se fosse stato necessario. Intanto cucinavano, cucivano, con le finestre ben aperte per veder passare le amiche. E infine si decise. Un sabato sera ci andarono tutti. La balera di Via Roma, quando si affacciarono, era già piena di gente. Mia madre era molto bella, andava fiera del suo vitino da vespa, delle sue gambe lunghe affusolate. Quanto al seno, diceva sempre che avrebbe fatto volentieri a cambio con quello della Giulia che era piatta come la pianura padana, ma gli abiti addosso a lei cantavano. Quella sera non rimase a lungo seduta a fare da tappezzeria perché gli uomini, tutti con la cravatta e i capelli impomatati, facevano la fila per avere un ballo. Ballò con uno che aveva l'alito marcio e che la disgustò, ma poi fu invitata da un altro ragazzo. Mica male. Era alto il giusto e fin qui niente di strano. Ma il bello arrivò quando le cinse la vita con una mano, mentre con l'altra le accarezzava la schiena e cominciarono a volteggiare per la sala in perfetta sintonia. Era conquistata da quei modi, dalla bravura anche, ma ciò che la faceva vibrare era la levità delle sue mani che la toccavano appena, ma quel tocco entrava fino nelle sue viscere. Insieme fecero solo due balli da incanto, poi mentre tornava a sedere vide con la coda dell'occhio che il suo ballerino prendeva a parlottare con qualcuno che al turno successivo le chiese di ballare. Era un po' più basso del primo, ma aveva degli occhi decisi, volitivi, come chi si è abituato al comando. Anche lui sapeva ballare, ma non aveva certo il tocco dell'altro. Lilly lo cercò con gli occhi, vide che ballava freneticamente con una sua amica e la invidiò. Lo seguì con lo sguardo, ma il tipo che continuava a fissarla con gli occhi da uccellaccio la richiamò all'ordine. Le fece solo una domanda, una sola, ma con piglio deciso. «Lo conosci?» Cosa aveva voluto dire con quelle due parole? Mia madre, che era una personcina perspicace, afferrò subito il senso e si affrettò a rispondere. «No, non lo conosco». «Bene, meglio così», aggiunse il tipaccio contento. «E quell'uomo non era altri che mio padre, che è sempre stato di poche parole». Continuarono a ballare per tutta la sera mentre lei con gli occhi cercava l'altro che non l'aveva più invitata e per tutta la sera continuò ad evitarla. Le sue amiche, mentre tornavano verso casa, le spiegarono che quei due erano fratelli, lavoravano insieme e il più giovane aveva fama di essere un Don Giovanni e si chiamava Paolo. Non le capitò più di ballare con Paolo perché Corradino, suo fratello, non la mollò più e già nell'autunno del 1945 la chiese in moglie. Di Corradino mia madre apprezzava la serietà nel lavoro e nella vita, l'affetto che aveva per la sua famiglia. «Se non ci fossi io, chissà cosa farebbe quello sciupa femmine». In effetti, quello che poi sarebbe diventato mio zio passava da una donna all'altra e non si sposò mai. In realtà viveva sempre con noi, non c'era Natale, Capodanno che non passasse con noi. Mio padre non era geloso, solo di me. Era geloso. Gli dava fastidio il fatto che io passassi molto tempo con suo fratello. Mio zio è sempre stato il modello da seguire, da ammirare e appena potevo lo cercavo la sua compagnia che mi faceva sentire a mio agio. Lui mi aiutava in qualsiasi decisione. Così dopo quando il liceo mio padre volle che io mi iscrivessi a ingegneria per poter un domani rilevare la sua azienda, parlandone con mio zio decisi che quegli studi non facevano per me. E mi iscrissi a medicina. Anche nella decisione di sposare Linda entrò in qualche modo mio zio. «Dimmi, tu l'ami? Allora se è vero che l'ami, devi portare pazienza. Se suo padre è contrario, prima o poi capirà. Non mollare, per carità. Vuoi per caso rovinarti la vita?» Mio padre lo lasciava fare. Lui era tutto preso dal lavoro e cercava di creare le condizioni migliori per farci vivere nell'agio. In poco tempo prese casa nel più bel quartiere della città ed era fiero di ciò che aveva costruito dal nulla. Ma io, a parte il rispetto dovuto e l'ammirazione, non ho mai provato molto amore per lui. Se il mio cuore era tutto preso, era preso dalla dolcezza di mio zio. Quando lui arrivava, la casa acquistava calore, vivacità e ogni cosa aveva un senso grazie alla sua presenza affettuosa. Morirono a poca distanza l'uno dall'altro. Per primo morì mio padre e devo dire che non piansi, avvertì solo un'enorme tristezza. Non fu così quando subito dopo se ne andò mia madre, poi fu la volta di mio zio. Toccò a me accompagnarlo al cimitero e chiudere casa, dal momento che non essendosi mai sposato non aveva altre eredi. Mi aggiravo tra i mobili e i ricordi della sua casa provando un dolore indicibile. Mi avvicinai ai suoi libri. Era stato lui a trasmettermi il valore e la bellezza della lettura. Mi aveva insegnato tutto quello che so. Presi un libro a caso. Vi trovai diverse cartoline. Poi nell'ultima pagina, sotto la copertina, notai un triangolino di carta. Lo afferrai e lessi qualcosa che mi fece precipitare nel dubbio e nell'angoscia, anche perché ormai non c'era più nessuno con cui poterne parlare. Erano tutti morti. Capì subito che era indirizzato a mia madre, mentre la scrittura era quella svolazzante di mio zio che conoscevo benissimo e diceva: «Liliana cara, sai che ti amo e ti amerò per sempre, in silenzio, come ho fatto in tutti questi lunghi anni. Mi chiedi spesso chi sei tu per me e insisti col chiedermelo. Ecco, ti dico solo questo e tu ricordalo sempre. Io sono l'altra via, quella che non abbiamo mai percorso, quella che sale i monti, verso il sole, le stelle. Sono l'altra via. Quel biglietto mi ha perseguitato per tutti questi anni e non è difficile capire perché. Per questo non ne ho mai fatto parola con nessuno, nemmeno con mia moglie, che pure amo come il primo giorno. Rimarrà sempre solo con me, nel mio cuore. E poi, chi potrebbe biasimarmi? Mi risvegliò mia moglie, verso sera, di ritorno dalla spiaggia. «Sai che ti vedo proprio bene», disse appena mi fu accanto. Poi si sedette e mi accarezzò la fronte. «Direi anche che ti sei sfebbrato». Mi toccai anch'io, mentre lei si accendeva una sigaretta e sorrideva di lato, come faceva spesso quando aveva voglia di canzonarmi. «Tutti uguali voi uomini, appena avete qualche lineetta di febbre...» In effetti devo ammettere che mi sentivo molto meglio, ma non mi dispiaceva aver patito quel po' di febbre se questo aveva favorito i miei ricordi. La cartolina invece non c'era più. Forse se l'era portata via il vento.